Eminentísimo Monseñore Carlos Amigo Vallejo, Cardinal Emérito de Sevilla. Reverendísimo Padre Michael Perry, Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori e Gran Cancelliere della Pontificia Università Antonianum. Molto Reverendo Vicario Generale e Vice Gran Cancellieri, Padre Julio Bunader. Molto Reverendi Definitori Generali e Ministri Provinciali Neoletti. Reverendo Segretario Generale per la Formazione e gli Studi, Padre Vidal Rodríguez. Reverendissimi e magnifici colleghi rettori delle Pontificie Università di Roma, autorità accademiche, professori, studenti e personale ausiliario della Pontificia Università Antonianum, distinti ospiti, cari amici, che ci onorate della vostra presenza, porgo a tutti voi un cordiale saluto. Celebriamo la festa dell'Università e del Gran Cancellieri nel giorno in cui, nel 1946, Sant'Antonio fu proclamato dottore della Chiesa da Papa Pio XII. Oggi ricorre anche la memoria liturgica dei protomartiri francescani, la cui testimonianza spinse il canonico agostiniano Fernando da Lisbona a entrare tra i frati minori, assumendo il nome di Antonio. Tutto ciò è un intreccio di testimonianza e teologia che è ben sintetizzato nel motto della nostra università, in dottrina e santitate. Quindi penso che le due celebrazioni di oggi in qualche modo rispecchiano quello che è il motto della nostra università. La Pontificia Università Antonianum, rifacendosi al Doctor Evangelicus, è impegnata a custodire il ricco patrimonio della tradizione francescana attraverso lo studio, l'interpretazione e l'attualizzazione. Si tratta di un custodire nella logica del dono, non di un semplice trasmissione acritica di contenuti ricevuti. La ricerca e l'insegnamento non sono indirizzati al possesso, a sentirsi più importanti, ma la scoperta qui e ora del bene, del bello e del vero, cioè di quelle dimensioni fondamentali che portano alla felicità nell'amore. Siamo in una società che ha tante cose, ma che si sente infelice, tante persone. Papa Francesco ha portato a noi la freschezza della cultura latinoamericana, permeata anche dalla spiritualità francescana, e a lui ci siamo ispirati per scegliere il tema del custodire. Quindi io oggi, pensando cosa posso parlare all'inizio, dopo già le tre relazioni di ieri, io ho pensato Papa Francesco, latinoamericano, e si vede che è latinoamericano, allora cosa hanno fatto i francescani in Latino America? Come hanno custodito e come la PUA oggi deve continuare questa tradizione del custodire che i francescani hanno fatto in Latino America. Così mi collego a Papa Francesco e mi collego ai francescani che hanno lavorato in Latino America. Sua Eminenza il Cardinale Carlos Amigo Vallejo ci illustrerà il modo in cui il Santo Padre ha presentato questo tema, quindi non voglio anticipare, lui lo farà egregiamente. Da parte mia vorrei descrivere a grandi linee il modo in cui i francescani hanno inteso e praticato il custodire nel loro impegno missionario in America. Quindi prima di parlare del custodire vorrei fare qualche parola su cosa intendo per il custodire. Conviene precisare che il custodire di cui parliamo non è quello statico di certe teorie neopagane e panteiste che tendono a considerare la natura un tabù intoccabile. E qui sto rifacendomi alla Caritas in Veritate. Vorremmo piuttosto sottoporre alla vostra attenzione il custodire dinamico, che riconosce il valore e la dignità di ogni creatura nella sua singolarità e se ne prende cura affinché possa raggiungere il suo pieno sviluppo. Tante volte perfino i formatori hanno la tendenza di plagiare in qualche modo i formandi. Quando ho iniziato come formatore ho avuto anch'io questa tentazione. Perché? Perché è molto bello vedere che pensano come me, fanno come me e agiscono come il mio ideale di frate. E non è questo. Si tratta di custodire perché ognuno diventi se stesso, perché sia veramente quello che Dio vuole di lui, non perché sia quello che io voglio di lui. Francesco aveva questo molto chiaro, e non chiedere che siano migliori cristiani, cioè non chiedere che siano come te, come tu la pensi. Custodisce perché loro possano sviluppare la sua propria missione. In questa logica della gratuità, il dominio dispotico dell'io cartesiano, che configura tutta la realtà a partire da se stesso, si trasforma in ospitalità affettuosa, gratuita, incondizionata, di fronte al mistero del tu. Sempre mi è stupito perché Francesco usa così poco la parola comunitas, mai. E usa invece fraternitas, più di 179 volte. Perché? Per Francesco non aveva un modello di frati da applicare. Francesco si rifà a Gesù e gli apostoli. Quindi il frate ideale non è un modello già fatto. Sei tu, l'altro, quell'altro. E devo custodirti perché Dio ha una missione per te che non dipende da me. La proposta francescana del custodire si contrappone pure a quella concezione ispirata all'ecocentrismo e al biocentrismo, sto citando di nuovo la Caritas in Veritate, che propone di eliminare la differenza ontologica e assiologica tra l'uomo e gli altri esseri viventi. Francesco ama fraternalmente la natura, la rispetta e l'ammira, non la utilizza come signore dispotico, ma neppure si lascia dominare da essa. La sua povertà è espressione di libertà, di signoria sul creato, di apertura alla fraternità cosmica. È una libertà con e per gli altri. Lo stesso Signore che lo rende libero gli dona anche fratelli. Invece di possedere e dominare, Francesco ammira, contempla, entra in relazione. Vi avevo raccontato quello bambino ebraico, come si ammirava di fronte alla bellezza di quel cielo pieno di stelle e aveva pensato che il Messia stava per arrivare. Recuperare questa capacità di stupore di fronte all'altro. Baciando le piaghe del leproso, incontra Cristo crocifisso. Vivendo con i bisognosi, abbraccia la povertà. Cercando Dio, scopre il povero. Diventa così il fratello universale, affettuosamente unito all'altro, agli altri e al creato. Le sue intuizioni saranno poi sviluppate dalla teologia francescana, che solitamente è qualificata come affettiva e pratica, perché unisce strettamente amore e conoscenza, privilegiando la volontà libera e affettuosa rispetto alla pura razionalità. L'erudizione scientifica si lega così a quella sapienza della vita che è dono dello spirito. Si vedono così quelle frasi che vi ho messo nella diapositiva e che mi risultano così significative, pronunciata da Thomas Eliot. Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Che brutto sarebbe che tutto dipendesse dal sapere cose, senza essere affettuosamente unito all'altro e agli altri, senza amarlo per quello che sono, ogni creatura. La prospettiva francescana supera questa tentazione di ridurre tutto a oggetti da analizzare e dominare. Il conoscere diventa un riconoscere, un provare meraviglia e stupore di fronte al dono dell'essere. Tu sei un dono per me. E non posso mai dominarti, non posso conoscerti mai, nemmeno me stesso. Sono anch'io un mistero, perché soltanto Dio mi conosce bene. Il custodire è sempre un atto di amore, cioè un valorizzare l'altro non per il beneficio che mi può procurare, ma perché è un mio fratello, figlio dello stesso padre, e gli voglio bene. Il Signore mi dette dei fratelli, proclama gioiosamente Francesco nel suo testamento, riaffermando che la gratuità è il fondamento della fraternità francescana. Ogni uomo deve essere amato e accolto per se stesso, indipendentemente dal contributo che può dare. Io penso che alla fine della nostra vita Dio ci chiederà: perché non sei stato te stesso? Io ti ho voluto così. L'apertura al sommo bene porta a confidare nella capacità creativa e nella bontà di ciascuno, perciò l'enfasi sulla libertà. L'altro è un dono che rispetto e accolgo gioiosamente, senza cercare di utilizzarlo, plagiarlo o sottometterlo al mio capriccio. E proprio perché gli voglio bene, lo aiuto a sviluppare la sua specifica bontà, bellezza, autenticità. Lo aiuto a diventare sempre più se stesso. L'amore di Dio rende la persona degna, preziosa, unica, quindi il bello, il bene, il vero. Lo stesso vale anche per i gruppi umani e per le loro diverse culture. Allora, cosa hanno fatto i francescani in questa prospettiva? Cosa hanno fatto in Latino America? Scusate quelli che non siete da Latino America, ma non voglio stancarvi troppo con altri riferimenti. Certamente qui sarebbe da menzionare Raimondo Lullio, che ha molto, con molta profondità, ha affrontato il problema delle lingue e delle trasmissioni dei contenuti della fede. Ecco, i seguaci di Francesco sono spesso identificati come i frati del popolo, perché hanno capito e vissuto il custodire come vicinanza affettuosa e responsabile. È sufficiente ricordare a questo proposito quei frati elemosiniere che andavano casa per casa. Io penso che abbiamo perso molto, non dico che adesso dovremmo di nuovo rifare questo, ma quello che loro facevano non era soltanto chiedere elemosina, conoscevano ogni famiglia, sapevano i loro problemi, e perché sapevano i loro problemi alle volte chiedevano, ma tante volte arrivavano in convento senza nulla, perché davano quello che avevano preso. Questa vicinanza affettuosa, questo essere tra, è quello più tipico del custodire francescano. Gli autori latinoamericani Montolinia e Mendieta ricordano che gli indios, gli indigeni, avevano accolto i francescani a braccia aperte, perché dicevano: camminano a piedi nudi come noi, si siedono per terra come noi, ci amano come figli, pertanto non possiamo far meno di amarli e accoglierli come padri. La vicinanza affettuosa dei frati alla gente li porta a custodire le culture indigene, impegnandosi nello studio delle lingue e delle espressioni artistiche. Certamente sto parlando dei frati, non dei conquistadores. Mendieta riferisce che alcuni dei francescani missionari dell'America Latina scrivevano e parlavano e predicavano in più di 10 lingue diverse. Robert Rickard conferma che erano molti i frati che riuscivano a scrivere e predicare in almeno 3 lingue indigene. Questa predicazione era accompagnata da testi scritti in quelle lingue, catechismi, grammatiche, dizionari, manuali. Molte lingue le conosciamo grazie ai frati. Soltanto nella Nuova Spagna, nel periodo che va dal 1524 al 1572, furono pubblicati 109 opere di questo tipo, delle quali 80 a carico dei francescani, 16 dei domenicani e 8 degli agostiniani. È da notare che i francescani avevano creato la tipografia in Messico prima già del 1538. Questo di solito non è molto indicato, era molto ancora elementare, ma c'era già, allo scopo di agevolare la pubblicazione dei testi. L'impegno nell'apprendere e utilizzare le lingue rispecchia un più ampio e profondo apprezzamento di quelle culture, un modello di riferimento per quanto riguarda il modo in cui si poteva affrontare questo, come vi ho detto, sarebbe Raimondo Lullio. Anche le autorità ecclesiastiche in America spingevano all'uso delle lingue locali. Nel 1600 il vescovo Solís scrive al re della Spagna spiegando che i preti di quella diocesi, nell'attuale Ecuador, dovevano avere un'ottima conoscenza della lingua quichua, mentre il sinodo di Asunción del 1603 rese obbligatorio per tutti l'uso del catechismo in lingua guaraní, composto dal francescano Luis de Bolaños. E chi non riusciva a esprimersi bene, non gli davano una parrocchia, questo vescovo Solís. Una buona strategia per imparare le lingue. In questo senso è utile ricordare, ad esempio, che fra Geronimo de Alcalá pubblica un libro sulle cerimonie e i riti degli indigeni presenti nell'area messicana del Michoacán. Fra Bernardino di Sahagún scrive sui Mexicas e fra Diego di Landa sui Mayas. Fra Toribio Paredes de Benavente, soprannominato Motolinea, descrive con ammirazione molte delle costruzioni e delle tradizioni degli indigeni, arrivando perfino a riconoscere alcuni valori positivi nel loro modo di rendere culto agli idoli. Le sue descrizioni, insieme a quelle di Mendieta, Sahagún e Landa, sono una fonte preziosa per delineare l'antropologia americana. Quindi, di fatto, i frati assunsero molti aspetti di quelle culture, simboli, espressioni artistiche, musica, medicina, elaborando un principio di ibridazione culturale che trova espressione anche nel messaggio verbale, musicale e mimico del teatro, luogo di incontro di alterità. E su questo del teatro mi rifaccio a quello che ha scritto il professore Buffon nel libro che conoscete. E spesso quel tipo di teatro si adatta in maniera accurata alla lingua, allo spirito e al temperamento degli indigeni e alla situazione in cui si trovavano davanti alla nuova religione. A questo proposito, il suddetto professore Buffon fa notare che l'autore francescano del dramma sacro Adoración de los Reyes, rappresentato per la prima volta a Tlasomuco nel corso del XVI secolo, si prefigge di creare quel presupposto culturale, simbolici ed emotivi che agevolino concretamente l'integrazione della storia messicana nel quadro dell'intera storia sacra. Inoltre, la traduzione, continuo a citare il professore Buffon, in lingua Nualt del nome di Dio e l'individuazione di una tradizione monoteista nella cosmogonia azteca indicano lo sforzo di operare una traduzione interculturale dei contenuti della fede. Penso che dovremmo essere orgogliosi di quello che i nostri frati hanno fatto lì. Allora, cosa possiamo fare noi? La Pontificia Università Antonianum è chiamata a promuovere sempre più questa ricca tradizione francescana del custodire, inserendola nelle nuove sfide del contesto attuale, sia ecclesiale che civile. Francesco d'Assisi e il pensiero francescano continuano a servire da ispirazione e da segno profetico per un'umanità riconciliata, nella quale nessuno deve sentirsi escluso o emarginato. Si parla infatti dello spirito d'Assisi per indicare il modo francescano di custodire l'altro, cioè per indicare l'apertura gratuita e gioiosa alla collaborazione e al confronto nel rispetto vicendevole della propria identità. Per i francescani il bene più desiderabile è la relazione con l'altro e con gli altri, lo stare con, e l'interesse, non l'interesse come lo capiamo normalmente, l'essere con. Quando questo stretto rapporto personale viene a mancare, si potrà parlare di filantropia, ma non di dono gratuito. Gli indios dell'America amavano i frati perché si sentivano accolti, custoditi da loro. L'uomo di oggi continua ad aspettare questo da noi. Dice concretamente Giovanni Paolo II, la testimonianza evangelica a cui il mondo è più sensibile è quella dell'attenzione per le persone e della carità verso i poveri, i piccoli. Perché trionfano tanto le reti sociali? Perché la gente ha bisogno, sente il bisogno di sentirsi vicina, di sentirsi custodita, ascoltata. La nostra università ha lo scopo di diventare un luogo di incontro, aperto a tutti, in cui ognuno possa sentirsi accolto e libero di esprimersi, per arrivare così all'eccellenza del sapere senza trascurare l'eccellenza umana, l'eccellenza dei valori umani. La divergenza di opinioni non deve impedire il rispetto e la stima vicendevoli, nemmeno tra noi qui, all'interno dell'università. In questo senso la nostra tradizione ha sempre sottolineato che la verità è inseparabile dalla bontà. Il bene ha il primato sul vero. Anche Benedetto XVI, che ha scritto, come sapete, la sua tesi di abilitazione all'insegnamento su Bonaventura, ha intitolato la sua ultima enciclica Caritas in Veritate. Invece di usare l'espressione paolina, Veritas in Caritate. Io penso che in questo cambiamento è molto significativo. Caritas, prima il bene, in veritate. Lo scorso 4 di ottobre ad Assise, Papa Francesco ha sottolineato ancora una volta l'importanza di ritrovare le basi sulle quali Francesco d'Assisi e la tradizione francescana hanno costruito il loro messaggio di pace e di armonia universale. Diceva il Papa, la pace francescana non è un sentimento sdolcinato, è neppure una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo. L'Antoniano quindi cerca di mettere in luce quelle basi filosofiche e teologiche sulle quali si può costruire una cultura della pace per fare del nostro mondo una casa per tutti, un focolare. Il recupero del senso francescano di fraternità diventa oggi imprescindibile in un mondo globalizzato in cui molti si sentono minacciati nella propria identità. Il globale minaccia il locale. Alla lotta per l'uguaglianza si aggiunge la lotta per l'identità. Persone e gruppi cercano di essere riconosciuti e rispettati nella propria identità personale e culturale. In questo contesto, noi francescani siamo chiamati a riproporre il principio di fraternità, che può essere considerato, penso, la caratteristica più significativa e essenziale della nostra scuola. Questo principio porta a sentirsi responsabile dell'altro, a volergli bene come a un fratello. In questa prospettiva, piuttosto che dare delle cose, il soggetto dona se stesso. Invece di voler prevalere su un antagonista per poi sconfiggerlo, si deve aiutare l'altro a sviluppare pienamente come persona, unica e irrepetibile nel contesto della comunità, per creare relazioni credibili ed affidabili fondati sulla bellezza della gratuità. Anche Benedetto XVI ha dedicato a questo principio un capitolo della sua ultima enciclica. Afferma che nulla di materiale o formale può assicurare l'essenziale di cui l'uomo sofferente, ogni uomo, ha bisogno, l'amorevole dedizione personale. Infatti, senza la gratuità dell'amore non si arriva nemmeno alla giustizia. Abbiamo tanto bisogno di essere custoditi e di sviluppare la nostra capacità di custodire. Seguendo l'esempio dei missionari francescani che hanno operato in America Latina e in altre parti del mondo, anche noi siamo invitati a valorizzare la dimensione estetica che si manifesta oggi in molti modi. Siamo chiamati a coltivare la via pulcritudinis per poter meglio rispondere all'attuale società dell'immagine. Ciò esige di noi l'attenzione e a saper sviluppare la creatività propria dell'artista, perché non ci sono risposte già fatte e pronte all'uso. Quando qualcuno viene a chiedere consiglio, se già abbiamo la risposta pronta all'uso, abbiamo sbagliato completamente. Dobbiamo essere artisti che cercano con l'aiuto dello Spirito una risposta creativa per quello che la persona, quella singolare, unica, ha bisogno in quel momento. Mi auguro che la nostra università possa continuare ad approfondire questa nostra tradizione, in modo da poter dare un contributo sempre più fecondo al custodire nella logica del dono. Buon lavoro e buona festa a tutti.